Centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro di detentori del sacerdozio di Melchizedek di Brigham City nello Utah.
Thomas S. Monson, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 176esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede, ha chiesto a me, fratello Monson, di dirigere questa sessione. Questa sessione viene trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti nella sala delle assemblee, BYU Marriott Center, centro di addestramento dei missionari di Provo, e in molte altre parti del mondo. La musica durante questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio di Melchizedek di Brigham City, diretti da Ian Jeffrey Anderson, con Clay Christiansen all'organo. Inizieremo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà See the Mighty Angel Flying. La preghiera di apertura sarà poi offerta dall'anziano Clay W. Mask dei 70. Ed ora il coro.
To proclaim the blessing God. Our kind and gracious Father in heaven,
nostro caro Padre Celeste, veniamo a te questa sera in questa sessione del sacerdozio, grati per le molte benedizioni che riceviamo, grati per la restaurazione del sacerdozio, per la restaurazione del Vangelo nella sua pienezza tramite il profeta Joseph Smith. Siamo grati per il sacrificio compiuto dal tuo figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Siamo grati per le nostre famiglie, per i nostri genitori che ci hanno insegnato ad amarti. Grazie per le nostre mogli, figli, nipoti, per la gioia che portano nella nostra vita. Ti ringraziamo per il nostro profeta vivente, presidente Gordon B. Hinckley, e ti chiediamo di continuare a benedirlo con la forza, ispirazione e saggezza. Aiutaci ad essere saggi a sufficienza da poter seguire il suo consiglio. Benedici i missionari in tutto il mondo, i presidenti di missione e tutti i detentori del sacerdozio di Aronne, affinché nel loro cuore possano avere il desiderio di prepararsi e svolgere una missione. Ti preghiamo di benedire coloro che parleranno questa sera, affinché lo facciano con il tuo spirito e che noi che ascoltiamo possiamo avere lo stesso spirito per poter essere rafforzati e andare avanti con il nostro sacerdozio e benedire gli altri e edificare la tua chiesa sulla terra in preparazione della seconda venuta del tuo figliuolo Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
Il coro canterà all'inizio di questa sessione del sacerdozio Guidaci, o grande Geova. Quindi ascolteremo l'anziano Henry B. Eyring, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dall'anziano D. Todd Christofferson della Presidenza dei 70 e dagli anziani Marcus B. Nash e Stanley G. Ellis dei 70. Ed ora il coro.
Sono grato di essere con voi a questa grande riunione del sacerdozio. Tutti noi facciamo parte di un quorum del sacerdozio. Ciò può non sembrare straordinario a voi, ma lo è per me. Fui ordinato diacono nel sacerdozio di Aronne in un piccolo ramo della chiesa. C'era solo una famiglia nel ramo. Non avevamo una cappella. Ci riunivamo a casa nostra. Io ero l'unico diacono e mio fratello l'unico insegnante. Pertanto so cosa significa esercitare da solo il sacerdozio, senza servire con altre persone in un quorum. Ero contento in quel piccolo ramo senza un quorum. Non potevo sapere che cosa mi stavo perdendo. Poi la mia famiglia si trasferì dall'altra parte del continente, dove c'erano molti detentori del sacerdozio e forti quorum. Nel corso degli anni ho imparato che la forza di un quorum non dipende dal numero di detentori del sacerdozio che lo compongono. Non dipende nemmeno dall'età o maturità dei suoi membri. La forza di un quorum dipende principalmente da quanto i suoi componenti sono uniti in rettitudine. Tale unità in un forte quorum del sacerdozio non ha nulla a che vedere con ciò che ho provato nelle squadre sportive o club o qualsiasi altra organizzazione del mondo. Le parole di Alma, scritte nel libro di Mosia, si avvicinano a descrivere l'unità che ho provato nei più forti quorum del sacerdozio. E comandò loro che non vi fossero contese gli uni con gli altri, ma che guardassero innanzi con un solo scopo, avendo una sola fede ed un solo battesimo, e avendo i loro cuori legati in unità e in amore gli uni verso gli altri. Alma inoltre disse al suo popolo i requisiti necessari per stabilire tale unità. Spiegò che non dovevano predicare null'altro se non il pentimento e la fede nel Signore che aveva redento il suo popolo. Quello che Alma stava insegnando è ciò che veramente esiste in qualsiasi quorum del sacerdozio unito che abbia visto, è che il cuore dei membri viene cambiato grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Ecco come i loro cuori si uniscono. Allora potete capire perché il Signore istruisce i presidenti dei quorum di dirigere come fa Lui. Nella sezione 107 di Dottrina Alleanze, egli usa quasi le stesse parole per descrivere i doveri del presidente di ogni quorum. Il presidente del quorum dei diaconi è tenuto a insegnare ai membri del quorum i loro doveri, come è dato secondo le alleanze. Il presidente del quorum degli insegnanti è tenuto a insegnare ai suoi membri i loro doveri, come dato nelle alleanze. Al presidente del quorum dei sacerdoti, che è il vescovo, è comandato di presiedere a 48 sacerdoti e di sedere in consiglio con loro, per insegnare loro i doveri del loro ufficio, come dato nelle alleanze. Il presidente del quorum degli anziani è istruito in questo modo, e inoltre il dovere di un presidente dell'ufficio degli anziani è di presiedere a 96 anziani e di sedere in consiglio con loro e di istruirli secondo le alleanze. È facile comprendere perché Dio vuole che i suoi quorum siano istruiti secondo le alleanze. Le alleanze sono promesse solenni. Il Padre Celeste ha promesso a tutti noi la vita eterna se stringiamo e osserviamo le alleanze. Ad esempio, noi riceviamo il sacerdozio con l'alleanza di essere fedeli nell'aiutarlo nella sua opera. Le persone che battezziamo nella sua Chiesa promettono di avere fede in Gesù Cristo, di pentirsi e di osservare i suoi comandamenti. Ogni alleanza richiede fede in Gesù Cristo e obbedienza ai suoi comandamenti per metterci in condizione di avere il perdono e un cuore puro, elementi necessari per ereditare la vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Potreste chiedervi, significa forse che ogni lezione nel quorum deve riguardare solo la fede e il pentimento? Certo che no, ma significa che l'insegnante e coloro che partecipano devono desiderare sempre di portare lo Spirito del Signore nel cuore dei membri presenti in sala affinché produca la fede e la determinazione a pentirsi ed essere puri. E quel desiderio va al di là dei muri della sala in cui si riunisce il quorum. In un quorum veramente unito, il desiderio si estende ai membri ovunque sono. Alcuni anni fa vidi questo in un quorum di diaconi, cui ero stato chiamato a insegnare. Ogni tanto qualche diacono non veniva alle riunioni di quorum. Sapevo che l'insegnamento in quel quorum e in ogni quorum era la sfida del presidente che ne deteneva le chiavi. Egli doveva sedere in consiglio con tutti loro. Così presi l'abitudine di prendere consiglio da colui che era incaricato da Dio, chiedendogli: cosa pensi che dovrei insegnare? Imparai a seguire il suo consiglio, perché sapevo che Dio gli aveva dato la responsabilità per l'insegnamento dei membri del suo quorum. Una domenica venni a sapere che Dio aveva dato loro l'onore di tale responsabilità a un giovane presidente di quorum. Stavo insegnando ai diaconi. Notai una sedia vuota. Su di essa c'era un registratore e vidi che era in funzione. Dopo la lezione, un ragazzo seduto vicino alla sedia vuota prese il registratore. Mentre andava via, gli chiesi perché avesse registrato la nostra lezione. Sorrise e spiegò che un altro diacono gli aveva detto che quel giorno non sarebbe stato presente e stava portando la registrazione a casa dell'amico perché potesse sentire la nostra lezione. Avevo avuto fiducia nella responsabilità data a un giovane presidente di quorum. E così arrivò l'aiuto del cielo. Lo spirito venne a toccare i membri di quella classe e ne mandò uno da un amico per cercare di rafforzare la sua fede e condurlo al pentimento. Il diacono col registratore aveva imparato secondo le alleanze e si era dedicato ad aiutare l'amico e compagno di quorum, secondo le alleanze. I membri del quorum del sacerdozio vengono istruiti in altri modi, oltre alle lezioni in classe. Il quorum è un'unità per servire e i suoi membri imparano dal servizio che rendono. Un quorum può rendere maggior servizio di quanto possa fare un membro da solo. E il potere è moltiplicato rispetto al numero dei suoi membri. Ogni quorum ha un dirigente che ha l'autorità e la responsabilità di dirigere il servizio reso dal sacerdozio. Ho visto il potere che si sprigiona quando i quorum sono chiamati ad aiutare, quando accadono dei disastri. Ripetutamente ci sono state persone al di fuori della Chiesa che hanno espresso sorpresa e ammirazione per la capacità della Chiesa nell'organizzarsi e aiutare. A loro sembra un miracolo. In tutto il servizio reso dal sacerdozio, il miracolo del potere deriva dal fatto che i dirigenti e i membri onorano l'autorità di coloro che dirigono il servizio reso dai quorum del sacerdozio su tutta la terra. I miracoli del potere possono avvenire quando un quorum serve il prossimo. Avvengono anche quando il servizio del sacerdozio è reso ai membri all'intero quorum. Una domenica il presidente di un quorum di diaconi si incontrò presto la mattina con i suoi consiglieri e con il segretario prima della riunione. Dopo aver pregato e pensato, si sentì ispirato a chiedere a un diacono di invitare alla prossima riunione di quorum un altro diacono che non aveva mai partecipato. Sapeva che il diacono che non partecipava aveva un padre che non apparteneva alla Chiesa e una madre poco interessata alla Chiesa. Il diacono designato accettò l'invito del suo presidente di contattare il ragazzo. Egli andò. Il ragazzo invitato al quorum venne solo per poche volte, prima che la sua famiglia si trasferisse altrove. Molti anni dopo mi trovai a una conferenza di Palo, a migliaia di chilometri da dove si era riunito quel quorum di diaconi. Tra le riunioni della conferenza, un uomo mai visto mi chiede se conoscevo qualcuno, mi fece un nome. Si trattava del ragazzo a cui fu chiesto dal presidente del quorum dei diaconi di prendersi cura della pecorella smarrita. L'uomo mi disse: può ringraziarlo da parte mia? Io sono il nonno del ragazzo che invitò anni fa al quorum dei diaconi. Ora è cresciuto, ma ancora mi parla del diacono che lo invitò ad andare in chiesa con lui. Aveva le lacrime agli occhi e io pure. Un giovane presidente di quorum era stato ispirato a occuparsi di un membro smarrito del suo quorum. Era stato ispirato a mandare un ragazzo a servirlo. Quel presidente fece ciò che avrebbe fatto il maestro, e nel farlo un giovane presidente aveva addestrato un nuovo detentore del sacerdozio riguardo al suo dovere di servire gli altri secondo le alleanze. I cuori furono uniti anche dopo più di 20 anni e a migliaia di chilometri di distanza. L'unità nel quorum è duratura quando è forgiata dal servizio del Signore e secondo le sue vie. Una delle caratteristiche di un forte quorum è il sentimento di appartenenza tra i suoi membri. Essi si curano l'uno dell'altro, si aiutano a vicenda. I presidenti di quorum possono stabilire meglio tale fratellanza quando rammentano lo scopo del Signore per cui avere unità nel quorum. È così che si aiutano a vicenda, ma c'è di più. È così che si sollevano e si incoraggiano l'un l'altro a servire in rettitudine con il Maestro nella sua opera di offrire la vita eterna ai figli del Padre Celeste. La comprensione di questo principio cambierà il modo in cui cercheremo di stabilire unità nel quorum. Ad esempio, potrà persino cambiare il modo in cui un quorum di insegnanti gioca a pallacanestro. I membri potranno sperare di avere unità più che vincere una partita. Potranno scegliere di invitare un ragazzo che di solito è escluso perché non gioca tanto bene. Se egli accetta e partecipa, i membri del quorum si passeranno la palla un po' di più, cercando l'uomo libero, soprattutto il ragazzo che ha meno probabilità di fare canestro. 20 anni dopo potrebbero non ricordare se quella sera hanno vinto, ma rammenteranno sempre come giocarono insieme e perché, e che squadra era. Fu il Signore a dire: se non siete uno, non siete miei. Comprendere perché il Signore vuole unità può cambiare il modo in cui un quorum degli anziani programma una festa. Sono stato a una festa in cui l'uomo che l'aveva programmata era un convertito alla Chiesa. Ritenendo che il Vangelo fosse la cosa più dolce che gli era capitata, invitò alla festa vicini e amici non ancora membri della Chiesa. Ricordo ancora il sentimento di fratellanza che provai quando spiegammo loro che cosa significava per noi la Chiesa. A questa festa provai più che unità coi fratelli del sacerdozio. Il Maestro invitò in questo modo i suoi discepoli nel suo primo quorum dei 12 durante il suo ministero eterno: venite dietro a me e vi farò pescatori d'uomini. E così quella sera mi sentii in compagnia del Maestro e dei suoi discepoli nel diventare ciò che egli vuole che siamo. Fui benedetto con lo stesso sentimento di appartenenza grazie a un dirigente del sacerdozio quando ero nel sacerdozio di Aronne. Egli capiva come creare legami duraturi nel sacerdozio. Si mise d'accordo col proprietario di un bosco in modo che trascorressimo un pomeriggio a tagliare legna e metterla in fascine. Queste erano destinate alle vedove affinché potessero accendere il fuoco durante l'inverno. Ricordo ancora il legame che provai coi miei fratelli del sacerdozio. Ricordo ancora meglio di aver sentito che stavo facendo ciò che avrebbe fatto il Salvatore. Così mi sentii unito a Lui. Noi possiamo stabilire quei preziosi legami nei nostri quorum in questa vita e possiamo averli per sempre, in gloria e in famiglia, se viviamo secondo le alleanze. La mia preghiera è che accetterete l'invito del Signore di essere uniti, di essere uno nei quorum del sacerdozio. Egli ha indicato la via. Inoltre ci ha promesso che col suo aiuto dei buoni quorum possono diventare eccezionali. Egli vuole questo per noi. So che ha bisogno di quorum più forti per poter benedire i figli del nostro Padre Celeste, secondo le alleanze. Ho fede che lo farà. So che il nostro Padre Celeste vive, so che suo Figlio Gesù Cristo espiò i nostri peccati e quelli di chiunque incontreremo. Egli è risorto, egli vive e guida la sua Chiesa. Egli detiene le chiavi del sacerdozio. Tramite l'ispirazione data a coloro che detengono le chiavi nella Chiesa, egli chiama ogni presidente di ogni quorum del sacerdozio. Attesto che il sacerdozio fu restaurato con tutte le sue chiavi a Joseph Smith. Porto solenne testimonianza che quelle chiavi sono passate ai nostri giorni al presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che è il presidente del sacerdozio su tutta la terra. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Years ago, when my brothers and I were boys,
anni fa, quando io e mio fratello eravamo bambini, nostra madre fu sottoposta ad un intervento chirurgico radicale per la rimozione di un cancro. Fu molto vicino alla morte. Buona parte del tessuto del collo e della spalla fu asportato e per molto tempo le doleva assai muovere il braccio destro. Ad un anno dall'intervento, una mattina mio padre portò la mamma in un negozio di elettrodomestici e chiese al direttore di mostrarle come utilizzare una pressa per stirare che aveva in vendita. La macchina si chiamava Ironite. Funzionava stando seduti e prendendo i pedali con le ginocchia per abbassare un rullo imbottito contro la superficie calda di metallo, in modo da poter stirare camicie, pantaloni, vestiti e altri capi. Capirete che questa macchina avrebbe reso molto più semplice stirare, soprattutto per una donna che aveva un uso limitato del braccio. La mamma rimase sorpresa quando il papà disse al direttore che avrebbe comprato la macchina e che avrebbe pagato in contanti. Nonostante mio papà guadagnasse bene come veterinario, l'intervento e le cure per la mamma li avevano lasciati in una situazione economica difficile. Nel rincasare, la mamma manifestava il proprio turbamento. Come possiamo permettercela? Dove hai trovato i soldi? Come ce la caveremo ora? Alla fine il papà le spiegò che non aveva pranzato per quasi un anno per risparmiare il denaro. Ora, quando stiri, le disse, non dovrai interrompere e andare in camera a piangere fino a che il dolore al braccio ti passa. Ella non sapeva che lui lo sapeva. Non mi ero reso conto del sacrificio e dell'atto d'amore che a quel tempo mio padre fece per mia madre. Ma ora che so, mi dico, ecco, un uomo. Il profeta Lehi implorò i figli ribelli con le parole: alzatevi dalla polvere, figli miei, e siate uomini. Per quanto riguarda l'età, Laman e Lemuel erano uomini, ma in termini di carattere e di maturità spirituale erano ancora bambini. Essi mormoravano e si lamentavano se era loro chiesto di fare una cosa difficile. Non accettavano che qualcuno potesse avere autorità di correggerli. Non davano valore alle cose spirituali. Una società permissiva ha stoganato molti costumi, cosicché tanti ritengono accettabile avere i figli al di fuori del vincolo matrimoniale e convivere piuttosto che sposarsi. Schivare i doveri è considerato una cosa intelligente, mentre sacrificarsi per il bene è da ingenuo. Per alcuni una vita di lavoro è conseguimenti opzionale. Uno psicologo che ha studiato un fenomeno sempre più diffuso che chiama giovane bloccato sul campo neutro descrive il seguente scenario. Justin fa un college per 2 anni, spende migliaia di dollari dei genitori, poi si stufa e ritorna a casa nella sua vecchia stanza dove viveva quando andava alle superiori. Ora lavora 16 ore alla settimana da Kinko o a part time da Starbucks. I genitori si strappano i capelli. Justin, hai 26 anni, non studi, non hai una carriera davanti a te, non hai neppure una ragazza. Che programmi hai? Quando ti farai una vita? Qual è il problema? Chiese Justin. Non sono mai stato arrestato. Non vi ho chiesto soldi. Perché non vi tranquillizzate? Che ne pensate? Noi detentori del sacerdozio di Dio non possiamo permetterci di lasciarci trasportare dalla corrente. Abbiamo un'opera da compiere, dobbiamo alzarci dalla polvere del compiacimento ed essere uomini. Per un giovane è una meravigliosa ispirazione diventare un uomo forte e capace, qualcuno che può costruire, creare e gestire, una persona che può lasciare un segno nel mondo. È un'ispirazione meravigliosa per noi che siamo più anziani, rendere la visione, la vera virilità, una realtà, per essere un modello per coloro che guardano a noi in cerca di riferimento. In buona miseria, la vera verità è definita dal rapporto che abbiamo con le donne. La prima presidenza e il cuore dei 12 apostoli ci hanno fornito l'ideale da perseguire. La famiglia ordinata da Dio. Il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per realizzare il suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. Per disegno divino i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. Nel corso degli anni ho incontrato i santi in molte nazioni e rispetto delle circostanze e della cultura, ovunque sono stato colpito dalla fede e dalla capacità delle nostre donne, tra alcune molto giovani. Tantissime hanno una fede e una bontà straordinaria, conoscono le scritture, sono equilibrate e fiduciose. Mi chiedo, abbiamo uomini all'altezza di queste sorelle? I nostri giovani uomini si stanno preparando a diventare quei degni compagni che tali donne possono ammirare e rispettare? Nell'aprile 1998 il presidente Gordon B. Hinckley, parlando ai detentori del sacerdozio, fornì ai giovani uomini questo consiglio specifico: la ragazza che sposerete causerà in voi un grande cambiamento. Voi deciderete in gran parte come sarà il resto della vostra vita. Sforzatevi di acquisire una buona istruzione, ottenete tutto l'addestramento possibile. Il mondo di solito vi retribuirà secondo quello che sarà il vostro valore. Paolo non pesa le parole quando scrive a Timoteo che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. L'integrità è parte fondamentale dell'essere uomini. Integrità significa essere sincere, ma anche accettare la responsabilità, onorare gli impegni e mantenere fede all'alleanza. Il presidente Eldon Tanner, ex consigliere della prima presidenza, che fu egli stesso la personificazione dell'integrità, raccontò di una persona che andò da lui per un consiglio. Non molto tempo fa, un giovane venne da me e mi chiese: ho stretto un accordo con un uomo che mi chiese certi pagamenti ogni anno. Sono in arretrato e non riesco a pagarlo, perché se lo facessi perderei la mia casa. Che cosa dovrei fare? Lo guardai e gli dissi: rispetta l'accordo. Anche a costo di perdere la casa? Gli spiegai: non sto parlando della casa, sto parlando dell'accordo che hai stretto e penso che tua moglie preferirebbe avere un marito che mantiene la parola, assolve i propri obblighi e debba affittare una casa piuttosto che avere una casa con un marito che non mantiene gli accordi e le promesse. Gli uomini buoni talvolta commettono errori. Una persona integra affronterà e riparerà onestamente i propri sbagli, il che è un esempio che possiamo rispettare. A volte gli uomini ci provano, ma falliscono. Non tutti gli obiettivi degni sono raggiunti, malgrado siano compiuti con tutta onestà gli sforzi migliori. La vera verità non sempre si misura dai frutti, ma dal lavoro per ottenerli, dallo sforzo. Benché farà alcuni sacrifici e si negherà alcuni piaceri per onorare gli impegni, il vero uomo conduce un'esistenza pagante. Egli dà molto per ricevere più e vive pago dell'approvazione del Padre Celeste. Quando Pilato portò fuori Gesù con la corona di spine, dichiarò: ecco l'uomo. Pilato potrebbe non aver compreso perfettamente il significato delle proprie parole, ma il Signore davvero allora è stato davanti al popolo come oggi, come il sommo ideale dell'umanità. Ecco l'uomo. Il Signore chiese ai suoi discepoli che sorta di uomini avrebbero dovuto essere e poi rispose: in verità io vi dico, così come sono io. Questa è la nostra ricerca più importante. La cosa che fece lui e che noi uomini possiamo emulare. Gesù rigettò le tentazioni quando si trovò faccia a faccia con il grande tentatore in persona. Gesù non cedette alla tentazione, respinse l'attacco con un versetto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Anche i comandamenti e le norme del Vangelo sono la nostra protezione. Come il Signore possiamo attingere forza alle scritture per resistere alle tentazioni. Il Salvatore fu obbediente, abbandonò completamente l'uomo naturale e sottomise la sua volontà a quella del Padre. Egli fu battezzato per mostrare che, secondo la carne, egli si umilia davanti al Padre, testimonia del Padre che egli sarebbe obbediente nell'osservare i suoi comandamenti. Gesù è andato intorno facendo bene, impiegò il potere divino del Santo Sacerdozio per benedire i bisognosi, come guarire gli infermi, risuscitare i morti, far sì che gli storpi camminassero, i ciechi ottenessero la vista e i sordi sentissero, e curando ogni sorta di malattia. Gesù disse agli Apostoli: chiunque fra voi vorrà essere primo, sarà servo di tutti, poiché Anche il figliolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la vita sua come prezzo per riscatto di molti. Il Salvatore non temeva quando si opponeva al male e all'errore. Gesù entrò nel Tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano. Egli disse loro, egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni. Egli chiamò il ravvedimento, ad essere perdonati. Altrettanto potremmo ergerci inamovibili a difesa delle cose sacre, come pure nel levare una voce d'avvertimento. Egli diede la sua vita per redimere l'umanità. Fratelli, siamo uomini, come Egli è. Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
Molti anni fa, quando ero un diacono come molti di voi, giovani uomini, io e mio padre ci arrampicammo per fare una pesca alle trote. Mentre mio padre metteva l'esca all'amo, mi disse che avrei dovuto fare in modo che l'amo si fissasse bene alla bocca del pesce. Non sapevo cosa significasse fissare l'amo, perciò mi spiegò che c'era bisogno che l'amo si conficcasse nella bocca del pesce quando questo si fosse avventato sull'esca, in modo da non perdere la presa. Ora, io avevo molto desiderio di prendere un pesce e così stavo cercando di essere fisso per riuscire a prendere il pesce con l'esca che avevo tirato. Ogni mio muscolo era teso e aspettavo il segnale che il pesce aveva boccata all'amo. Dopo qualche minuto notai un movimento alla fine della mia canna e in un istante ritrassi la canna con tutta la mia forza e con mia sorpresa vidi quella povera trota con nome ben saldo in bocca balzare fuori dall'acqua, passarmi sopra la testa e finire a testa dietro di me mentre si dimeneva battendo su ogni lato. Con l'esperienza mi ha suggerito due osservazioni. Primo, un pesce fuori dall'acqua è perso. Sebbene le sue branchie, le sue pinne e la sua coda funzionino benissimo nell'acqua, sono del tutto inutili al di fuori di essa. Secondo, lo sfortunato pesce che presi quel giorno morì perché ingannato dall'idea di poter ritenere che qualcosa di così pericoloso, addirittura fatale, avesse un valore, o almeno fosse abbastanza interessante da giustificare un'occhiata. Miei cari fratelli del sacerdozio di Aaron, ci sono un paio di lezioni che possiamo imparare da questa esperienza. La prima è che, come insegnò lei, lo scopo principale della nostra vita è provare gioia. Per provare gioia dovete capire che, in quanto figli del vostro Padre Celeste, voi avete ereditato tratti divini e necessità spirituali, e proprio come un pesce ha bisogno dell'acqua, voi avete bisogno del Vangelo e della compagnia dello Spirito Santo per essere davvero profondamente felici. Poiché siete progenie di Dio, è incompatibile con la vostra natura eterna fare il male e sentirvi bene. Non può accadere. Nel vostro DNA, in qualche modo, c'è scritto che pace, gioia e felicità possono essere vostre solo nella misura in cui vivete il Vangelo. Al contrario, nella misura in cui scegliete di non vivere il Vangelo, sarete persi come un pesce fuori dall'acqua. Come Alma dichiarò a suo figlio Cory Anton, ecco, io ti dico, la malvagità non fu mai felicità, ed ora, figlio mio, tutti gli uomini, nello stato di natura, sono senza Dio nel mondo e sono andati contro la natura di Dio, perciò sono in una condizione contraria alla natura della felicità. Notate che essere senza Dio nel mondo, ovvero rifiutarsi di vivere il Vangelo e perciò privarsi della compagnia dello Spirito, significa essere in uno stato contrario alla natura della felicità. Il Vangelo di Gesù Cristo è infatti il, notate che è singolare a significare il solo, grande piano di felicità. Se adottate un qualsiasi altro stile di vita o provate a vivere solamente quelle parti del Vangelo che vi sembrano convenienti, tale scelta vi priverà della piena gioia e splendente e la felicità a cui siete destinati dal nostro amorevole Padre nei cieli e da suo Figlio. E ora passiamo alla seconda lezione tratta dalla mia esperienza esperienze di pesca. Come un pesce in un ruscello di montagna deve stare attento alle insidie davanti a lui per evitare di essere portato via dall'acqua, così voi ed io dobbiamo essere saggi per evitare di essere portati via da una vita felice e incentrata sul Vangelo. Ricordate che, come disse lei, il diavolo cerca di rendere tutti gli uomini felici come lui e di ottenere il potere di farci schiavi quando ci intratteniamo con cose impure e malvagie. Pertanto, non lasciatevi ingannare fino ad avvicinarvi a ciò che è impuro, perché Satana è pronto a prendervi all'amo. È proprio il rischio di ritrovarvi improvvisamente appesi all'amo che spinse il profeta dell'antichità Moroni, che infatti vide i nostri giorni, a mettere me e voi in guardia in questo modo: non toccare i doni malvagi né le cose impure. Ci sono molte cose malvagie e impure nella musica, nell'internet, nei film, nelle riviste, nell'alcol, nella droga e nel fumo. Per quel che riguarda tutto ciò che è malvagio e impuro, miei giovani amici, non toccatelo neanche. Nascosto in queste cose c'è un amo che si conficca con molta maestria e più improvvisamente di quanto possiate immaginare, e può richiedere un processo molto doloroso per essere estratto. Alma descrisse il suo processo di pentimento come quasi fino alla morte. Invero dichiarò che non avrebbe potuto esservi nulla di così intenso e così amaro quanto furono le mie pene. Potrebbero esservi alcuni di voi che si sono lasciati andare a ciò che è il malvagio impuro. Trovate speranza nel fatto dottrinale storico che la fede di Alma nel Signore lo portò a pentirsi, e come risultato diretto del suo pentimento provò una tale gioia attraverso il potere dell'espiazione di Cristo che, come lui stesso disse, non può esservi nulla di così intenso e dolce quanto fu la mia gioia. Questa sarà la vostra esperienza se cercherete il Signore tramite il pentimento. Ognuno di noi ha necessità di pentirsi di qualcosa. Pentirsi significa fare nella nostra vita quei cambiamenti che il Signore desidera che facciate per la vostra felicità. Il pentimento è il grande principio attivatore del Vangelo. Quando la vostra fede nel Salvatore porta al cambiamento personale, questo pentimento, come dice Ehrman, vi porta al potere del Redentore, alla salvezza delle vostre anime. Mentre vi sforzate di cambiare, ricordatevi che il vostro amorevole Salvatore, come dice Alma, ha tutto il potere per salvare ogni uomo che crede nel suo nome e che produca frutti adatti al pentimento. Questa è una dottrina possente, liberatrice e piena di speranza. Il profeta Joseph Smith imparò in prima persona che il Signore si aspetta che evitiamo una condizione miserevole vivendo il suo Vangelo, e vuole che capiamo che possiamo pentirci. Quando perse le 116 pagine del manoscritto della traduzione del Libro di Mormon, cedendo alle persuasioni degli uomini, Joseph era desolato. Il Signore gli disse: tu avresti dovuto essere fedele e Dio avrebbe steso il suo braccio e ti avrebbe sostenuto contro tutti i dardi infuocati dell'avversario e sarebbe rimasto con te in ogni momento di difficoltà. Questo vale per ognuno di noi, giovani uomini. Siate fedeli e sarete sostenuti dalla mano di Dio. Al profeta fu poi rammentato che, come ognuno di noi, egli sarebbe stato perdonato se si fosse pentito. Immaginate la gioia che dovette provare quando il Signore dichiarò: ma ricorda, Dio è misericordioso, perciò pentiti di quello che hai fatto, che è contrario al comandamento che ti diedi, e sei ancora scelto. Il mio invito per ciascuno di voi stasera è di vivere il Vangelo per essere davvero felici, di evitare il male e la tristezza che porta con sé, e se vi siete lasciati andare al male o a ciò che è impuro, fate quei cambiamenti che il Signore desidera facciate per la vostra felicità, e io vi porto testimonianza che Egli farà in modo che abbiate successo grazie al suo infinito potere. Se accetterete questo invito, metterete una felicità duratura e costruirete le fondamenta della vostra vita sulla rocca del nostro Salvatore, in modo che, come insegnò Ehrman, il malvagio non avrà su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se gli uomini edificano, non possono cadere. Del Signore Gesù Cristo porto la mia ardente testimonianza. Egli è la roccia, l'unico fondamento sicuro per la felicità e la guarigione. Egli vive, ha ogni potere in cielo e in terra, conosce il vostro nome e vi ama. Nel sacro nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Alcuni anni fa, io e la sorella Ellis fummo chiamati a presiedere sulla missione di San Paolo Nord in Brasile per 3 anni. Data la situazione della nostra famiglia e dei nostri affari, invece di venderli, decidemmo di tenere le nostre attività e la nostra casa a Houston. Mentre iniziavamo a fare la preparazione necessaria, divenne chiaro che dovevamo chiedere al nostro avvocato di preparare una procura, un documento che dava a qualcun altro l'autorità di fare qualsiasi cosa in nome nostro. La persona con questo documento poteva vendere la nostra casa e il patrimonio, prendere in prestito soldi per nostro conto, spendere i nostri soldi e persino vendere le nostre attività. Il pensiero di dare a qualcuno così tanto potere e autorità sui nostri affari era spaventoso. Decidemmo di dare tale procura ad una persona di cui ci fidavamo, un buon amico e socio che esercitò tale potere e autorità molto bene. Egli fece ciò che noi avremmo fatto se fossimo stati lì. Fratelli, pensate a ciò che il Signore ci ha dato. La sua autorità è il suo potere. Il potere è l'autorità di agire per lui in tutte le cose riguardanti la sua opera. Con questo potere del sacerdozio e, quando necessario, con l'autorizzazione di coloro che hanno le chiavi appropriate, possiamo celebrare le ordinanze di salvezza nel suo nome, battezzare per la remissione dei peccati, confermare e conferire lo Spirito Santo, conferire il sacerdozio e ordinare altri agli uffici del sacerdozio e celebrare le ordinanze del Tempio. Nel suo nome possiamo amministrare la sua Chiesa, nel suo nome possiamo benedire, fare l'insegnamento familiare e persino guarire gli ammalati. Quale fiducia il Signore ha posto in noi? Pensateci, fratelli, Egli si fida di noi. Prima di aver ricevuto il sacerdozio, fummo preparati e messi alla prova. Abbiamo esercitato la fede in Gesù Cristo, ci siamo pentiti, battezzati e abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. Il livello di esperienza che avevamo alla nostra ordinazione era diverso, ma la procedura divina era la stessa. Coloro che hanno esercitato le chiavi del sacerdozio ci hanno intervistato e hanno pregato a nostro favore. Siamo stati sostenuti dai membri della Chiesa della nostra unità. Siamo stati ordinati da qualcuno che aveva l'autorità e l'autorizzazione di farlo. Il Signore tiene molto al suo sacerdozio. Esercitare il suo potere e la sua autorità è una sacra responsabilità. È meraviglioso che abbiamo ottenuto la fiducia di Dio. Egli si fida di noi. Egli si fida di noi. Quando riceviamo il sacerdozio, lo facciamo mediante alleanza. Un'alleanza è una promessa reciproca. Egli promette di benedirci a certe condizioni. Noi promettiamo di adempiere quelle condizioni. Nel fare ciò, il Signore mantiene sempre la sua parola e ci dona le benedizioni. Di solito, Egli ci dà più di quanto concordato. Quando riceviamo il sacerdozio di Melchisedec, accettiamo ciò che viene chiamato giuramento e alleanza del sacerdozio. Noi promettiamo al Signore 2 cose che Egli ci promette, 2 cose. Promettiamo di essere fedeli così da ottenere questi 2 sacerdozi e fedeli nel magnificare la nostra chiamata. Egli ci promette che saremo santificati dallo Spirito. Quindi, dopo essere fedeli in tutte le cose fino alla fine, Egli ci promette che tutto quello che mio padre ha ci sarà dato. Il Signore benedice i Suoi figli mediante il nostro servizio nel sacerdozio. Per aiutarci ad avere successo nel prestare fedelmente servizio nel sacerdozio, Egli ci dona guida ed avvertimenti. Egli lo ha fatto nelle Scritture e continua a guidarci tramite i dirigenti e i suggerimenti dello Spirito Santo. Le Scritture contengono numerosi passi che guidano e avvertono i detentori del sacerdozio. Uno dei migliori è la sezione 121 di Dottrina e Alleanze. In questi pochi versi, il Signore ci insegna che il sacerdozio può essere esercitato solamente in rettitudine. Dovremmo trattare gli altri con persuasione, pazienza e gentilezza. Egli ci ricorda l'importanza della carità e della virtù nell'avere la compagnia costante dello Spirito Santo. Quella sezione ci mette anche in guardia contro quegli atteggiamenti ed azioni che causeranno la perdita del nostro potere del sacerdozio. Se noi aspiriamo agli onori degli uomini, cerchiamo di coprire i nostri peccati, proviamo a gratificare il nostro orgoglio o vana ambizione, oppure ad esercitare dominio sugli altri, perdiamo il potere del sacerdozio. Da quel momento in poi pratichiamo le frodi sacerdotali, ci allontaniamo dal servizio di Dio e ci poniamo al servizio di Satana. Sarebbe buono per i detentori del sacerdozio ripassare regolarmente Dottrina e Alleanze, sezione 121. Una delle ragioni per la quale rimanere degni è che noi non sappiamo quando saremo chiamati ad usare il sacerdozio. Quando nostro figlio Matthew aveva 5 anni, cadde dal trampolino più alto della piscina del nostro quartiere e gli batté contro il pavimento in cemento, il che causò la rottura del cranio e un'emorragia cerebrale. Fu portato con un elicottero al centro medico di Houston per un trattamento d'emergenza. Avevo bisogno immediatamente dell'assistenza del sacerdozio. Il nostro insegnante familiare, assieme al nostro dirigente del sacerdozio, erano entrambi degni e preparati al momento. Essi mi assistettero nel conferire a Matthew una benedizione che lo aiutò a riprendersi completamente. Dobbiamo essere pronti in ogni momento, come diciamo negli scout, sii preparato. Certamente dobbiamo evitare le frodi sacerdotali, ma l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia contro un altro pericolo. Egli ci ha avvertito che nei nostri giorni vi saranno coloro che hanno le forme della pietà, ma ne hanno rinnegata la potenza. Quali detentori del sacerdozio, come possiamo avere le forme della pietà, ma rinnegarne la potenza? Può significare il fatto di detenere il sacerdozio senza però esercitarlo? Visitare soltanto le nostre famiglie invece di fare l'insegnamento familiare? Pregare soltanto per qualcuno in un'ordinanza o in un'ordinazione invece di benedirli? Svolgere l'opera del Signore al meglio della nostra conoscenza senza prima supplicarlo per conoscere e compiere il suo volere nel suo modo? Ricordate il consiglio del Signore datoci tramite Nefi, che non dobbiamo compiere alcunché per il Signore senza in primo luogo pregare.
I knew in that moment that each of us will one day stand before God and give an accounting of our priesthood service and stewardships. Did we make a difference? In my case, was the Houston, Texas North Stake better when I was released than when I was called? Thankfully, the Lord teaches.
Fortunatamente, il Signore ci insegna come essere proficui e fare la differenza. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Se esercitiamo il suo sacerdozio nel suo modo, seguendo la guida che riceviamo dai suoi servitori e dal suo spirito, saremo servitori buoni e fedeli. Miei cari fratelli del sacerdozio, il Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, vive. Egli ci conosce e ci ama. Egli ha posto in noi la sua fiducia dandoci il potere e l'autorità del suo sacerdozio. Sono un testimone di questa verità. La mia preghiera è che noi possiamo usare questo potere per fare il suo volere nel suo modo. Mentre ascoltiamo il presidente Hinckley, il presidente Monson e il presidente Faust, porto la mia personale testimonianza che ciascuno di loro è un profeta, veggente e rivelatore. Sono ansioso di udire i loro consigli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora «È Cristo il nostro Re». Dopo l'inno ci parlerà il presidente James E. Faust, secondo consigliere della prima presidenza, dopo il quale avrò il privilegio di parlarvi io, così come mi è stato chiesto da presidente Hinckley.
My grandfather used to graze his cattle each summer in the beautiful.
Ogni estate mio nonno pascolava il gregge nelle belle alte e verdi vallate fra i monti a est nella nostra città, nello Utah centrale. Ma il gregge voleva e aveva bisogno di un nutriente supplementare che traeva leccando il sale dalle rocce. Questo sale aveva origine dalle miniere di sale a poca distanza. Il nonno prendeva il sale dalla miniera riempendo un basto su un cavallo robusto con rocce salate. Io chiamavo questo cavallo Lentino per buone ragioni. Il nonno metteva me in sella Lentino quando era carico di rocce salate, mi dava le redini per condurre il cavallo sulle montagne seguendo il nonno sul suo cavallo. Il mio cavallo Lentino procedeva piano, ma non lo spingevo perché portava un carico pesante. Ci voleva tutta la giornata per andare sulle montagne, caricare e scaricare le rocce salate. Nei giorni più caldi mi pungevano le gambe sudate che strisciavano contro le sporgenze delle rocce salate nel basto. Era una gioia attraversare un torrente, perché scendevo da cavallo e potevo bagnarmi e asciugarmi le gambe. Il nonno cantava per la maggior parte della giornata. Cantava soprattutto inni di Sion, ma una canzone in particolare mi impresse nella mia mente. Dimmi chi sono i tuoi compagni e io ti dirò chi sei. Guardando al passato, andare a prendere il sale sulle montagne fu un'esperienza positiva e allo stesso scopo il sale delle rocce rendeva più forte il bestiame. Un nutriente fornisce nutrimento che permette la crescita e la guarigione sia per gli animali che per gli esseri umani. Il bestiame del nonno lo prendeva dalle rocce salate, ma gli uomini hanno bisogno di qualcosa di più. Hanno bisogno di un nutriente spirituale perché la vita è più del nutrimento. E nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. Lo spirito dell'uomo ha bisogno di amore e deve essere nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina. Il nutrimento spirituale ci prepara per il battesimo. Questa preparazione comprende umiliarsi dinanzi a Dio e avere il cuore spezzato e lo spirito contrito, pentirsi di tutti i peccati, essere disposti a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo e manifestare con le nostre opere di aver ricevuto lo Spirito di Cristo. Il nutriente spirituale più importante è una testimonianza che Dio, il nostro Padre Eterno, che Gesù è il nostro Salvatore e Redentore e che lo Spirito Santo è il nostro Consolatore. Questa testimonianza ci sarà confermata dal dono dello Spirito Santo. Da questa testimonianza ricaviamo il nutrimento spirituale della fede e fiducia in Dio che porta le benedizioni del cielo. Il nutrimento spirituale lo otteniamo da diverse fonti, ma a causa del tempo limitato voglio menzionarne solo tre. Alcuni anni fa, un giovane che stava iniziando l'ultimo anno del superiore decise di nutrirsi studiando le scritture per mezz'ora al giorno. Iniziò a leggere il Nuovo Testamento, ma incontrò un ostacolo. Non riusciva a sentire quella crescita spirituale che si aspettava, non sentiva nulla. Quindi si chiese: cosa sto facendo di sbagliato? Poi ricordò un'esperienza avuta a scuola. Lui e i suoi compagni stavano raccontando delle barzellette. Alcune non erano nemmeno divertenti, anzi vergognose. Non solo lui aveva partecipato, ma aveva aggiunto commenti indecenti. Mentre ci pensava, il suo sguardo cadde sulle parole contenute in Matteo. Or io vi dico che ad ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Stavolta sapeva che lo Spirito lo aveva guidato a quelle parole. Lasciò la Bibbia e offrì una preghiera di pentimento. La sua domanda, che cosa sto facendo di sbagliato, era semplice. Stava leggendo le scritture, le segnava, provava gioia in esse, ma non stava vivendo i consigli dati nelle scritture. Nel riprendere la lettura, cercando di vivere seguendo l'esempio di Cristo, scoprì presto quanti diversi aspetti della sua vita incominciarono a fiorire. Nel mettere in pratica le scritture, aveva raggiunto un importante nutriente spirituale. Nel nostro instabile ambiente fisico, dobbiamo aumentare il nutrimento spirituale, nutrimento che deriva dalla conoscenza della pienezza del Vangelo e del potere del Santo Sacerdozio. Quando questa conoscenza penetra nella nostra anima, non solo ci avviciniamo a Dio, ma vogliamo anche servire Lui e il nostro prossimo. Alcuni anni fa, un quorum di sacerdoti decise, come progetto di servizio, di raccogliere del cibo per i bisognosi. Jim, un sacerdote, era entusiasta di partecipare ed era determinato a raccogliere il cibo più di tutti gli altri. Arrivò il momento in cui i sacerdoti si incontrarono in chiesa. Uscirono insieme per la raccolta e ritornarono più tardi a una determinata ora. Tutti rimasero sorpresi per vedere il carrello di Jim vuoto. Non sembrava sconvolto, ma alcuni ragazzi lo prendevano in giro. Vedendo questo e sapendo che Jim era interessato alle auto, un consulente giovane gli chiese: «Vieni Jim, vorrei che dessi un'occhiata alla mia macchina, ha qualche problema?» Quando furono usciti, il consulente chiese a Jim se era deluso. Egli disse: «No, per niente». Mentre stavo raccogliendo il cibo, me ne hanno dato tanto. Avevo il credito pieno. Nel tornare a casa, mi fermai nella casa di una signora divorziata che non è membro della chiesa, ma che vive entro i confini del rione. Ho bussato e ho spiegato cosa stavamo facendo, e lei mi invitò ad entrare. Iniziò a cercare qualcosa da darmi. Aprì il frigorifero e io vidi che non c'era quasi nulla. La dispensa era vuota. Infine trovo una piccola scatola di pesche sciroppate. Non potevo crederci. C'erano dei bambini lì attorno che non avevano quasi nulla da mangiare e lei mi diede questa scatola. Io la presi e la misi nel carretto e incominciai a camminare. Ero arrivato quasi a metà strada quando cominciai a sentire un calore. Sapevo che dovevo tornare indietro. Lei diede tutto il cibo che avevo raccolto. Il consulente gli disse: «Jim, non dimenticare mai come ti sei sentito oggi, perché questa è la cosa più importante». Jim si era nutrito del servizio altruistico. Gran parte del nutrimento spirituale si riceve svolgendo una missione, quando si è completamente coinvolti nell'opera del Maestro. Deriva dall'aiutare le persone a diventare spiritualmente coscienti in modo da accettare il Vangelo. Oltre un secolo fa, quando l'anziano J. Golden Kimball era il presidente della missione degli Stati Uniti Meridionali, fece riunire gli anziani. Il luogo stabilito per la riunione era segregato fra i boschi per avere maggiore tranquillità. Uno degli anziani aveva un problema alla gamba, era rossa e gonfia, almeno il doppio dell'altra. Ma l'anziano insistette a partecipare a questa riunione speciale nel sacerdozio fra i boschi, così gli altri anziani lo portarono fino al luogo della riunione. L'anziano Kimbo chiese ai missionari: «Fratelli, che cosa state predicando?» Essi risposero: «Predichiamo il Vangelo di Gesù Cristo». Egli chiese: «State insegnando che avete il potere e l'autorità tramite la fede di guarire gli ammalati?» «Sì», risposero. «Allora, perché non ci credete?» Il giovane con la gamba gonfia disse: «Io ci credo». Ecco il resto della storia come raccontata dall'anziano Kimball. L'anziano si sedette su un tronco e gli anziani si riunirono attorno a lui. Fu unto e io lo benedissi. Guarì proprio davanti a tutti loro. Fu uno shock. Tutti gli anziani che erano ammalati furono benedetti e tutti guarirono. Finimmo con la riunione del sacerdozio e gli anziani ricevettero il loro incarico. C'era un sentimento di gioia e felicità indescrivibile. Furono nutriti con la fede e il loro zelo missionario riprese vigore. Il nutrimento spirituale, che ci mantiene spiritualmente sani, può perdere il suo potere se non viviamo in modo degno da ricevere la guida divina di cui abbiamo bisogno. Il Salvatore ci ha detto: voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Dobbiamo mantenere la nostra mente e il nostro corpo puliti da ogni forma di dipendenza e inquinamento. Non sceglieremo mai di mangiare cibo avariato o contaminato. Allo stesso modo, dobbiamo fare attenzione a non leggere o guardare nulla di dubbio gusto. Molto dell'inquinamento spirituale è causato da internet, giochi al computer, spettacoli televisivi e film che suggeriscono o rappresentano graficamente gli istinti umani più degradanti. Dato che viviamo in questo ambiente, dobbiamo aumentare la nostra difesa e forza spirituale. Enos racconta la sua anima affamata e di aver pregato per tutto il giorno e la notte supplicando per la sua anima. Egli bramò il nutrimento spirituale che avrebbe estinto la sua sete di verità spirituale. Il Salvatore del mondo disse alla donna al pozzo di Samaria: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrò mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Questa sera ci siamo riuniti come sacerdoti di Dio in questa vasta congregazione presente e lontana, perché vogliamo essere nutriti spiritualmente. Spero che avremo sempre fame e sete della parola del Signore, data tramite i Suoi servi, i profeti, e che possiamo essere saziati ogni settimana partecipando alle riunioni sacramentali e rinnovando le nostre alleanze. Ognuno di voi, giovani del sacerdozio di Aronne, ha in sé tutti gli elementi essenziali per il suo destino eterno. Questi elementi, alcuni ancora latenti, devono essere rafforzati e nutriti dall'esterno. Alcuni sono fisici, altri spirituali. Lo spirito dell'uomo ha bisogno di conoscere qual è il viaggio eterno, da dove veniamo, perché siamo qui nella mortalità e dove dobbiamo infine giungere per ricevere gioia e felicità e realizzare il nostro destino. Nutrire il nostro spirito con cibo spirituale può avere conseguenze eterne e accompagnarci nell'eternità. Alma insegnò: lo stesso spirito che possiede il nostro corpo al momento in cui uscite da questa vita, quello stesso spirito avrà il potere di possedere il vostro corpo in quel mondo eterno. Fratelli, apprezziamo la vostra devozione e rettitudine. Svolgete le vostre chiamate nei cuori, nei rami, nei rioni e nei pali, tanto bene che la Chiesa cresca e l'opera del Signore si espanda in tutto il mondo. Con il sacerdozio siete in grado di benedire, nel nome del Signore, la vostra famiglia e coloro che vi chiamano. Questo deriva dalla libertà divina che il Signore ci ha concesso, perché Egli ha promesso: chiunque tu benedirai, io lo benedirò. Fratelli, spero che saremo fedeli a tutte le alleanze. Prego che saremo completamente impegnati in tutti i nostri rapporti familiari, soprattutto verso il nostro coniuge, ma anche verso i nostri genitori, figli e nipoti. Possiamo noi rendere testimonianza della veridicità di quest'opera, di tutti i giorni della nostra vita. Possiamo noi procedere innanzi in rettitudine, come umili servitori del Signore. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A few weeks ago, at a fast and testimony meeting in our ward.
Qualche settimana fa, ad una riunione di digiuno e testimonianza nel nostro rione, c'era un fratello seduto all'ultima fila che si fece avanti e e tentò di cominciare a portarsi al pulpito, ma zoppicava e non ci riusciva. E poi alla fine era questo bambino tornò da sua madre e suo padre.
My brethren, I'm honored by the privilege to speak to you this evening.
Fratelli, sono onorato di potervi parlare oggi.
There's come to mind a favorite scripture from Ecclesiastes. Fear God.
Pensare a ciò di cui avrei potuto parlarvi, mi è venuto in mente uno dei miei versetti preferiti. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Provo tanto amore e rispetto per questa nobile parola, dovere. Il leggendario generale Robert Lee, che acquistò fama durante la guerra di secessione americana, dichiarò: dovere è la parola più sublime della nostra lingua. Non si può fare di più e non si dovrebbe mai desiderare di fare di meno. Ognuno di noi ha dei doveri associati al sacro sacerdozio che detiene. Sia che deteniamo il sacerdozio di Aronne o il sacerdozio di Melchisedec, ci si aspetta molto da noi. Il Signore stesso riassunse così le nostre responsabilità quando, in una rivelazione sul sacerdozio, proferì: pertanto che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Spero con tutto il cuore e con tutta l'anima che ogni giovane che riceve il sacerdozio faccia onore ad esso e si dimostri all'altezza della fiducia che gli viene concessa quando tale sacerdozio gli è conferito. 51 anni fa udì William J. Critchlow Jr., a quel tempo presidente del Palo di Ogden Sud, parlare ai fratelli nella sessione generale del sacerdozio di una conferenza. E gli raccontò una storia che parlava della fiducia, dell'onore e del dovere. Vorrei raccontarvi quella storia. È una lezione semplice che si applica a noi oggi come ai fratelli di quel tempo. Il giovane Rupert sedeva sul lato della strada e osservava un insolito numero di persone passare davanti a lui in gran fretta. Alla fine riconobbe un amico. «Dove andate con tanta fretta?» gli chiese. L'amico si fermò. «Non hai sentito?» «Non so nulla», rispose Rupert. «Ebbene», continuò l'amico, «il re ha smarrito lo smeraldo reale. Ieri ha partecipato al matrimonio di un nobile e aveva lo smeraldo appeso alla collana d'oro che portava al collo. Durante la cerimonia, lo smeraldo si è staccato dalla collana. Tutti lo stanno cercando, poiché il re ha offerto una grande ricompensa a chi lo ritroverà. Vieni, presto, andiamo. Non posso venire senza chiederlo alla nonna, disse Rupert con qualche esitazione. Allora non posso aspettarti. Voglio trovare lo smeraldo, replicò l'amico. Rupert si affrettò a tornare alla sua capanna al limitare del bosco per chiedere il permesso alla nonna. Se riuscirò a trovare lo smeraldo, potremo lasciare questa capanna tanto umida e acquistare un appezzamento di terreno più in alto, implorò. La nonna però scosse il capo. Che cosa farebbero le pecore? Sono già inquiete nell'ovile e aspettano di essere portate al pascolo. E non dimenticare poi di portarle ad abbeverarsi quando il sole è alto e caldo nel cielo. Molto deluso, Rupert portò le pecore al pascolo e a mezzogiorno le condusse ad abbeverarsi al ruscello che scorreva nel bosco. Si sedette sopra un masso che stava accanto al ruscello. Vorrei tanto avere la possibilità di cercare lo smeraldo del re, pensava. Quando si voltò per guardare il fondo sabbioso del ruscello, non credette ai suoi occhi. Che cos'era mai? Non era possibile. Saltò nell'acqua e con dita tremanti afferrò un oggetto di colore verde al quale era ancora attaccato un pezzo di collana d'oro. Lo smeraldo del re, gridò. Deve essere caduto dalla catena quando il re è passato al galoppo sul ponte che attraversava il ruscello. La corrente ha certamente trascinato a valle lo smeraldo, depositandolo qui. Con gli occhi lucenti, Rupert corse dalla nonna per raccontarle la miracolosa scoperta. Dio ti benedica, ragazzo mio, ella disse. Tu però non l'avresti mai trovato se non avessi fatto il tuo dovere di pascolare le pecore. Rupert capì che questa era la verità. La lezione che impariamo da questa storia si trova in un detto ben noto. Fate il vostro dovere al meglio delle vostre capacità e lasciate il resto al Signore. A voi che siete o siete stati presidenti di quorum, vorrei dire che il vostro dovere non si esaurisce quando siete rilasciati. Il legame con i componenti del quorum e il vostro dovere verso di loro continua per tutta la vita. Quando ero un insegnante del sacerdozio di Aronne, fui chiamato come presidente del quorum. Con le esortazioni e l'aiuto di un consulente coscienzioso e ispirato, lavorai diligentemente per assicurarmi che tutti i ragazzi partecipassero con regolarità alle riunioni. L'opera non fu facile con due di loro, ma grazie alla perseveranza e all'amore iniziarono a venire alle riunioni e a partecipare alle attività del quorum. Tuttavia, dopo un po' di tempo, essi lasciarono il rione per studiare e lavorare, ripiombando nuovamente entrambi nell'inattività. Nel corso degli anni ho visto entrambi questi cari amici in varie occasioni, tra cui molti matrimoni e funerali. Ogni volta che ciò accade, gli metto la mano sulla spalla e ricordo loro: sono ancora il vostro presidente di quorum e non vi lascerò andare. Siete importanti per me e voglio che godiate i benefici che derivano dall'attività nella Chiesa. Essi sanno che voglio loro bene e che non mi arrenderò mai. Per quelli di noi che detengono il sacerdozio di Melchisedec, il privilegio di fare onore alla nostra chiamata è sempre presente. Siamo pastori che vegliano su Israele. Le pecore affamate alzano lo sguardo verso di noi, pronte a ricevere il nutrimento del pane della vita. La sera di Halloween di molti anni fa, avevo avuto il privilegio di aiutare una persona che aveva temporaneamente perso la strada e che aveva bisogno di una mano per ritornare sulla retta via. Stavo rincasando in macchina dall'ufficio e mentre passavo davanti al St. Mark's Hospital di Salt Lake City, mi venne in mente... che il mio caro amico d'affari Max era ricoverato in quel nosocomio. Quando ci eravamo conosciuti anni prima, avevamo scoperto di essere cresciuti nello stesso rione, anche se in periodi diversi. Quando nacqui, Max e i suoi genitori si erano trasferiti in un altro rione. Quella sera di Halloween parcheggiai ed entrai nell'ospedale. Quando mi fermai al banco informazioni per sapere il numero della stanza, mi fu detto che quando Max si era registrato alla voce religione non aveva indicato la chiesa mormone, bensì un'altra. Entrai nella sua stanza e lo salutai. Gli dissi quanto fossi fiero di essere suo amico e quanto gli volessi bene. Scoprii che era stato... Scoprii che era stato offeso da un paio di documenti, di commenti. Così aveva deciso di frequentare un'altra chiesa. Gli dissi: Max, sei un sommo sacerdote e stasera vorrei impartirti una benedizione. Acconsentì, così la benedizione fu data. Mi disse poi che la moglie Alice era anch'ella molto malata e che si trovava infatti in una stanza attigua. Su mio invito, Max si unì a me nell'impartirle una benedizione. Mi chiese di aiutarlo e lo feci. Unse il capo della moglie e cominciò a piangere. E quando suggellai quell'unzione insieme a Max con le sue mani sul capo della moglie insieme alle mie, piangemmo insieme. Quando andai via dall'ospedale quella sera, mi fermai al bancone e dissi alla receptionist che con il permesso di Max e di sua moglie, il documento avrebbe dovuto essere modificato, e riportando l'appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E aspettai e guardai fino a che quell'infermiera cambiò quell'informazione. I miei amici Max ed Alice si trovano adesso entrambi dall'altra parte del velo, ma negli ultimi anni di vita furono attivi, felici e ricevettero le benedizioni che accompagnano la testimonianza del Vangelo e la frequenza in chiesa. Fratelli, il nostro compito è raggiungere coloro che, per qualsiasi motivo, hanno bisogno del nostro aiuto. Le difficoltà non sono insormontabili. Stiamo svolgendo un incarico del Signore, pertanto abbiamo diritto al suo aiuto. Dobbiamo però provarci. Dall'opera teatrale Shenandoah traggo questi versi che ispirano. Se non tentiamo, allora non facciamo nulla. E se non facciamo nulla, allora perché siamo qui? Abbiamo la responsabilità di condurre una vita tale che quando giunge la chiamata di impartire una benedizione del sacerdozio o di prestare aiuto in qualche modo, siamo degni di farlo. Ci è stato detto che non possiamo veramente sfuggire agli effetti della nostra influenza personale. Dobbiamo essere certi che la nostra influenza sia positiva ed edificante. Le nostre mani, sono esse pure? È puro il nostro cuore? Guardando indietro nel tempo, nelle pagine dei libri di storia, le parole del re Dario in punto di morte ci offrono una lezione di dignità. Attraverso i debiti riti, Dario era stato riconosciuto come legittimo re d'Egitto e il suo rivale, Alessandro il Grande, era stato dichiarato figlio legittimo di Amon. Anche egli era faraone. Alessandro, trovato lo sconfitto Dario sul punto di morte, gli impose le mani sul capo per guarirlo, ordinandogli di alzarsi e di riassumere il suo potere di re, concludendo: io giuro a te, Dario, per tutti gli dèi, che faccio queste cose sinceramente e senza falsità. Dario rispose con un leggero rimprovero: Alessandro, ragazzo mio, pensi di poter toccare il cielo con quelle tue mani? La chiamata a svolgere il nostro dovere può arrivare in silenzio quando noi che deteniamo il sacerdozio rispondiamo agli incarichi che riceviamo. Il presidente George Albert Smith, quel dirigente modesto ed efficace, nonché ottavo presidente della Chiesa, dichiarò: è prima di tutto vostro compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, attraverso il potere e la forza del suo santo sacerdozio, magnificare in tale maniera la vostra chiamata in presenza dei vostri simili affinché la gente sia contenta di seguirvi. E che cosa significa magnificare una chiamata? Significa farla crescere in dignità e importanza. Fratelli, è con il fare, non soltanto con il sognare, che aiutiamo gli altri, che li sosteniamo e che salviamo la loro anima. Siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi, dichiarò Giacomo. Esorto tutti coloro che si sono riuniti qui oggi per partecipare a questa riunione del sacerdozio a compiere un rinnovato sforzo per qualificarsi e godere della guida del Signore. Nel mondo vi sono sicuramente molti che chiedono e pregano per avere un aiuto. Vi sono coloro che si sentono scoraggiati, coloro che vorrebbero tornare indietro ma che non sanno da che parte iniziare. Ho sempre creduto nella validità del detto: le più grandi benedizioni di Dio sono sempre conferite dalle mani che lo servono qua giù. Facciamo sì che le nostre mani siano pronte ad aiutare, pure e disposte a servire, affinché possiamo dare quello che il Padre Celeste vuole che gli altri ricevano da Lui. Concludo con un esempio personale. Una volta avevo un carissimo amico, il quale sembrava afflitto da più difficoltà e frustrazioni di quanto fosse in grado di sopportare. Infine, malato terminale, fu ricoverato in un ospedale. Non sapevo nulla di questo fatto. Io e mia moglie eravamo andati in quell'ospedale per visitare un'altra persona ammalata gravemente. Quando uscimmo e stavamo avviandoci dove era parcheggiata la nostra automobile, sentii la distinta impressione di ritornare a chiedere se il mio amico Aaron era per caso un paziente di quell'ospedale. Un controllo al banco informazioni confermò che Aaron era davvero ricoverato là. Dopo molte... andammo alla sua stanza, bussammo alla porta che fu prontamente aperta. Non eravamo preparati alla vista che ci aspettava. C'erano fiori e palloncini da ogni parte sulla parete ben in mostra. C'era un poster sul quale erano scritte le parole buon compleanno. Aram sedeva nel letto d'ospedale circondato dai familiari. Quando ci vide disse: fratello Monson, come sapeva che oggi è il mio compleanno? Sorrisi, ma non risposi alla domanda. Gli astanti che detenevano il sacerdozio di Melchisedec si disposero attorno al padre, al loro padre, il mio amico, e gli impartirono una benedizione. Ci furono lacrime, sorrisi di gratitudine e affettuosi abbracci. Mi chinai verso Hiram e gli sussurrai: ricorda le parole del Signore, poiché esse ti sosterranno. Egli ha promesso: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Il tempo viene scandito. Il dovere segue il ritmo di tale movimento. Il dovere non svanisce né diminuisce. I conflitti catastrofici vanno e vengono, ma la guerra mossa contro l'anima degli uomini continua senza tregua. Come il suono di una tromba, la parola del Signore arriva a voi e a me e ai detentori del sacerdozio dappertutto. Ripeto tale parola: pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Fratelli, impariamo il nostro dovere, manteniamoci sempre degni di assolverlo e facendolo seguiamo le orme del Maestro. Quando gli giunse la chiamata al dovere, egli rispose: Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Prego che noi possiamo fare altrettanto. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen. Fratelli, vi ricordiamo che domattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9.30 alle 10, seguirà subito dopo la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro dei detentori del sacerdozio di Melchisedec di Brigham City per il canto che ci hanno offerto. Il presidente Gordon B. Hinckley, nostro amato profeta, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Hinckley, il coro canterà «Rischiara Padre, questo mio sentier». La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano W. Craig Swigg dei 70. Presidente Hinckley.
Fratelli, sembrate veramente un bel sacerdozio. Sembrate tutti vestiti in bianco, pronti per il lavoro. E il tempo è arrivato per andare al lavoro. Che bella visione. Questo grande centro delle conferenze è completamente grignito e le nostre parole sono diffuse per tutto il mondo. Si tratta probabilmente del più grande raduno di uomini del sacerdozio che sia mai avvenuto. Mi congratulo con voi, fratelli, per essere oggi presenti. Recentemente ho ascoltato alla televisione un concerto del coro maschile della BYU. Hanno cantato un pezzo musicale commovente intitolato Alzatevi, o uomini di Dio, scritto nel 1911 da William P. Merrill, di cui esiste una versione nel nostro innario in inglese, anche se non ricordo di averlo mai cantato. Le parole riflettono lo spirito dei vecchi inglesi di Charles Wesley e di altri autori. Il testo dice: alzatevi, o uomini di Dio, non pensate alle cose meno importanti, offrite il cuore, la facoltà, la mente, la forza al servizio del Re dei Re. Alzatevi, o uomini di Dio, siate uniti, aprite la porta al giorno della fratellanza e serratela la notte del peccato. Alzatevi, o uomini di Dio, la Chiesa vi attende, la sua forza non è all'altezza del compito. Alzatevi e rendetela grandiosa. Alzatevi, o uomini di Dio, camminate dove egli ha camminato. Fratelli del figliol dell'uomo, alzatevi, o uomini di Dio. Le scritture sono assai chiare nella loro applicazione a ciascuno di noi. Ad esempio, Nefi cita Isaia dicendo: «Oh, se tu avessi dato ascolto ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe allora stata come un fiume e la tua rettitudine come le onde del mare». Le parole di lei sono come un suono di tromba per tutti gli uomini e i ragazzi del sacerdozio. Con grande convinzione proferì: svegliatevi, figli miei, indossate l'armatura della rettitudine, scuotetevi di dosso le catene con le quali siete legati e uscite fuori dall'oscurità e alzatevi dalla polvere. Non c'è in questa vasta congregazione un solo uomo o giovane che non possa migliorare. E questo è ciò che deve accadere. Dopotutto deteniamo il sacerdozio di Dio. Se siamo ragazzi che hanno ricevuto il sacerdozio di Aronne, abbiamo diritto al ministero degli angeli che ci guidi e ci diriga, che ci sia d'aiuto e di protezione. Questo è qualcosa di meraviglioso. Se ci è stato conferito il sacerdozio di Melchisedec, ci sono state date le chiavi del regno che comportano poteri eterni. Di ciò parlò il Signore quando impose le mani sul capo dei suoi discepoli. Con il sacerdozio giunge il grande obbligo di esserne degni. Non possiamo indulgere a pensieri impuri. Non dobbiamo avere nulla a che fare con la pornografia. Non dobbiamo mai essere colpevoli di maltrattamenti di qualsiasi tipo. Dobbiamo ergerci al di sopra di tali cose. Alzatevi, o uomini di Dio, e allontanate queste cose da voi, cosicché il Signore sarà la vostra guida e vi sosterrà. Il profeta Isaia scrisse: tu non temere, perché io sono teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Alcuni giovani sembrano provare diletto nel vestirsi in maniera trasandata. Ciò so che è un discorso un po' difficile da fare, ma io vorrei che voi sapeste che questo non è una cosa che vada bene per i sacerdoti di Dio. Indulgiamo nella profanità e prendiamo il nome del Signore in vano. Dio ha parlato molto chiaramente contro questo. Sono sicuro che avete sentito la storia del presidente Spencer W. Kimball, ma voglio prendermi la libertà di ripetervela. Aveva subito un intervento chirurgico in un ospedale. Un giovane infermiere lo aveva posto su una barella e lo stava trasportando. Quando arrivò l'ascensore, l'infermiere fece sbattere la barella e imprecò usando il nome del Signore invano. Il presidente Kimball, ancora mezzo inconscio, disse: per cortesia, lei insulta il nome del mio Signore. Ci fu immediatamente un silenzio di tomba, poi una voce sommessa sussurrò: mi dispiace molto. Vorrei attirare la vostra attenzione su un altro argomento che mi preoccupa tanto. Nelle rivelazioni il Signore ha comandato che questo popolo ottenga tutta l'istruzione possibile. È stato molto chiaro a questo proposito. Attualmente c'è però una tendenza preoccupante. Il fratello Rolf Kerr, commissario per l'educazione della Chiesa, mi ha informato che negli Stati Uniti quasi il 73% delle ragazze si diploma, mentre sono soltanto il 65% i ragazzi che si diplomano. È più probabile che i ragazzi abbandonino la scuola rispetto alle ragazze. Il 61% dei ragazzi si iscrive al college immediatamente dopo le superiori, rispetto al 72% delle ragazze. Nel 1950 il 70% degli iscritti al college era costituito da ragazzi e il 30% da ragazze. Entro il 2010 le proiezioni stimano che il 40% sarà costituito da ragazzi e il 60% da ragazze. Rispetto alle donne, agli uomini, le donne hanno conseguito più lauree di primo grado a partire dal 1982 e più lauree di secondo grado dal 1986. È chiaramente evidente che queste statistiche, che le donne stanno superando gli uomini per quanto attiene lo studio. Pertanto dico a voi giovani: alzatevi e disciplinatevi per trarre vantaggio dalle opportunità di istruzione. Volete sposare una ragazza la cui istruzione è di gran lunga superiore alla vostra? Noi parliamo di essere sotto un gioco alla pari. Ritengo che questo si applica anche all'istruzione. La vostra istruzione, inoltre, rafforzerà il servizio che prestate nella Chiesa. Alcuni anni fa uno studio ha indicato che maggiore l'istruzione, maggiore la fede e la partecipazione nelle attività religiose. Prima ho menzionato la pornografia, che crea facilmente una dipendenza della peggior specie. Consentitemi di leggervi una lettera che ho ricevuto da una vittima. Dice: vorrei parlarle di qualcosa di cui non ho potuto parlare con nessun altro. Sono un uomo di 35 anni. Durante la maggior parte della mia vita adulta sono stato schiavo della pornografia. Mi vergogno ad ammetterlo, ma per lo più la mia schiavitù è tanto reale quanto quella dell'alcol o della droga. Il motivo principale per cui le scrivo è che la Chiesa non consiglierà mai abbastanza ai santi di evitare la pornografia. Ebbi il primo contatto con questo materiale quando ero ancora bambino. Fui insediato da un cugino più grande di me e la pornografia fu usata per attirare il mio interesse. Sono convinto che quel contatto avvenuto in tenera età con il sesso e la pornografia sia oggi la radice della mia schiavitù. Per ironia della sorte, coloro che diffondono il commercio della pornografia affermano che si tratta di libertà d'espressione. Io non ho libertà, ho perso il libero arbitrio, perché non sono stato capace di vincere il vizio, questo terribile vizio. Per me è una trappola, non mi sento capace di uscirne. Per favore, per favore, per favore, implorate i fratelli della Chiesa non soltanto di evitare, ma anche di eliminare le fonti della pornografia dalla loro vita. Oltre alle cose ovvie, come i libri e le riviste, è bene che a casa spengano i canali dei film via cavo. Conosco molte persone che hanno questi servizi e che asseriscono di essere in grado di discernere ciò che non è buono, ma questo non è vero. La pornografia e la perversione sono diventate tante comuni che le fonti di questo materiale sono ovunque. Ho trovato riviste pornografiche ai margini delle strade e nei cassonetti per l'immondizia. Dobbiamo parlare ai nostri figli e spiegare loro quanto siano malvagie queste cose, incoraggiandoli a evitare di guardarle quando si imbattono in esse. Ed infine, Presidente Inkley, la imploro di pregare per me e per gli altri fedeli della Chiesa che sono forse nelle mie condizioni, perché abbiamo il coraggio e la forza di vincere questa terribile afflizione. Non posso firmare e spero che lei mi capisca. Il computer è uno strumento fantastico se utilizzato debitamente. Quando però è usato per la pornografia o per le cosiddette stanze per chattare o per qualsiasi altro scopo che porta a pratiche o a pensieri malvagi, allora dobbiamo essere abbastanza autodisciplinati da spegnerlo. Il Signore ha dichiarato: rimuovete l'iniquità che è fra voi, santificatevi dinanzi a me. Nessuno può fraintendere il significato di queste parole. Egli inoltre insegna: gli elementi sono il tabernacolo di Dio. Sì, l'uomo è il tabernacolo di Dio, ossia il tempio, e ogni tempio che sia profanato, Dio lo distruggerà. Non ci sono dubbi qui. L'Eterno ci dice chiaramente che dobbiamo prenderci cura del nostro corpo mortale ed evitare ciò che lo danneggerebbe. Egli ha fatto ad ognuno di noi una grande promessa. Sii umile, disse, e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere. E ancora, Dio ti darà conoscenza mediante il suo Santo Spirito, sì, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, tale che non è stata rivelata da quando fu il mondo fino ad ora. Tutti noi faremo bene a studiare la vita del Maestro e a cercare di emulare le sue parole e le sue azioni. Faremo altrettanto bene a studiare la vita del profeta Joseph Smith. Dal suo esempio, ognuno di noi potrebbe apprendere molto sul proprio comportamento. Fratelli, insegno la verità di queste qualità eterne. Rendo testimonianza che se faremo uno sforzo per migliorarci, il risultato sarà evidente. Dio vi benedica, miei cari fratelli. Attesto queste cose con umiltà e gratitudine nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
our Holy Father,
nostro Padre nei cieli,
thou knowest of our love for thee.
Tu conosci l'amore che noi proviamo nei tuoi confronti. Noi, fratelli, nei quorum in tutto il mondo, ci uniamo questa sera nell'ascoltare e nella risposta a queste parole profetiche che abbiamo ascoltato. I nostri cuori hanno risposto alla forza che ci ha portato la musica e hanno rafforzato le nostre menti e i nostri cuori. Siamo uniti in una lingua che tutti comprendiamo, che è quella parlata dal Santo Spirito. Ringraziamo
for these living oracles from whom we have been taught this night.
Per questi dirigenti dalla quale siamo stati istruiti questa sera. Benedicici quali fratelli nel sacerdozio, affinché possiamo seguire l'esempio del nostro beneamato profeta, presidente Hinckley, ed affinché noi possiamo ricevere del nutrimento spirituale.
Benedici
il presidente Monson e anche il presidente Faust, e li ringraziamo per il dono che loro danno a noi, e siamo specialmente grati per ognuno degli apostoli. Sappiamo che viviamo in momenti molto difficili, ma riconosciamo pure i doni del nostro Signore Gesù Cristo. Possiamo vivere all'altezza di quanto ci è stato dato tramite l'espiazione. Affinché noi possiamo servire e affinché noi possiamo cambiare dove sentiamo la necessità di cambiare. Benedici i vescovi, benedici tutte le case, affinché lo Spirito possa penetrare in ognuna di esse, e benedici tutti i ragazzi nei quorum, affinché loro possano crescere fedeli.
May we unite in that faithful effort.
Per favore benedicici affinché possiamo tutti uniti lavorare con forza ed affinché possiamo continuare a seguire ciò che abbiamo ascoltato questa sera. E questo lo lascio umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.